abbiamo letto, abbiamo letto. Allora, qualcosa da questo punto di vista, vediamo. Quindi è successo che si sono messi a fare miracoli, segni e prodigi, hanno guarito tutti gli infermi, hanno liberato dal demonio, da molti spiriti impuri. Come reazione, la persecuzione e l'ostilità aumenta. Si levò allora il sommo sacerdote con quelli della sua parte, e ce lo dice subito, i sadducei. Che ieri abbiamo visto, che il narratore ci dice che erano grandi avversari per il motivo della risurrezione, per esempio. Ce l'ha detto ieri. Quindi i sadducei, grandi avversari. Vedete, fra farisei e sadducei, per esempio qui, Luca parla dei sadducei. I farisei, fino a questo punto, avete notato? Non sono molto presenti in maniera diretta. Il Sinedrio, loro facevano parte, gli scribi, però Luca sta puntando la sua attenzione sui sadducei. Ci sarà un motivo. Le due sette, no? Dei sadducei e dei farisei. Tutta la gerarchia del Tempio, gli anziani, i grandi latifondisti, erano legati alla setta dei sadducei. Questi erano collaborazionisti pure, tra parentesi, cioè si erano adeguati perfettamente, nel senso che avevano capito come fare per guadagnare personalmente, da tutti i punti di vista, con l'impero romano. Vivevano benissimo. Aumentavano le loro sostanze continuamente, comandavano. Facevano una bella vita, da quello che si sa. Non avevano tutti quei precetti e quei comandamenti da osservare, come i farisei. Ecco, i farisei invece, che erano nati come movimento di riforma, Certo, Gamaliele è uno di loro, dottore della legge, presumibilmente è un fariseo. E ce n'erano alcuni come lui, alcuni, io dico più di alcuni come lui, dal punto di vista spirituale molto elevati. Forse come setta in genere soffrivano questo legame ossessivo, quasi, dal punto di vista precettistico, con la legge. Però a livello spirituale non erano persone, molti di loro erano persone apprezzabilissime. Noi ci siamo fatti un'idea dei farisei, sapete perché? Perché i Vangeli, soprattutto Matteo, ce li ha presentati, Matteo, Giovanni ce li ha presentati in maniera fortemente negativa. L'arringa di Gesù contro i farisei nel Vangelo di Matteo ha parlato di loro come di sepolcri impiangati, sappiamo, di falsi, e sappiamo che la menzogna è un aspetto che non può essere tollerato. Però, ripeto, non erano pochi quelli in mezzo a loro che erano persone veramente di Dio, permettetemi di dire di Dio, perché non dobbiamo avere questa idea che tutti quelli che non sono diventati cristiani fossero persone false, bugiarde, menzogniere. Non è così, non è così. Ecco, e oggi ci viene presentato questo esempio bellissimo. Luca ci tiene molto a presentare gli esempi positivi, E vedete, e li sa presentare pure prendendoli dal mondo non cristiano. Questa è una garanzia di autenticità per l'Evangelista, e l'autore di Atti. li prende dal mondo greco, pure belli esempi, ma pure dal mondo ebraico, li sa prendere. Questo è uno, Gamaliele, luminosissimo esempio di sapienza che nasce da un cuore obbediente e da una grande spiritualità. Perché? Qual è il motivo che alla fine dei conti lui presenta? Non vi accada di mettervi contro Dio. Ma questo lo può dire solo un uomo che veramente crede nella parola di Dio, che veramente crede nella sua presenza e nel Dio che guida la storia. Attenzione, non sta a fare altro tipo di ragionamenti. Io non so se questo, io so solo una cosa, che se viene da Dio, voi potete perseguitare, potete fare, potete uccidere, ma non fermerete. Se non viene da Dio, ma chi vi va a far fare di fare tutto questo? Come opportunità pure, no? Perché lo fate? Non lo so, io leggo in questo, ma è una mia opinione personale, pure un giudizio posteriore su quello che hanno fatto a Gesù. Messo in bocca a Gamaliele. Un giudizio, è un giudizio di fatto, perché chi sono questi? Sono gli stessi, sono gli apostoli, quelli che vengono da Gesù. A Gesù l'avete ucciso, ma questi ci stanno ancora. Lasciateli fare. Però c'è una precisazione all'inizio, pieni di gelosia. È per gelosia che stanno facendo tutto questo. Gelosia del bene. Perché prima di chi ha parlato? Delle guarigioni, dell'aiuto dato a gente che soffre. Sono gelosi del bene. Gelosi del bene, un altro peccato gravissimo. È questo che li muove, del bene che stanno facendo. Eppure lui l'ha detto nel primo processo, no? Se sono qui e mi state giudicando per aver beneficato una persona, visto che sono qui per questo, sono gelosi, perché perdono autorità, abbiamo detto. E perdere autorità significa perdere potere. E perdere potere significa non avere più le condizioni di vita che, nelle quali vivono. Quindi Gamaliele è un grande personaggio che già sta dando una valutazione storica, secondo me, dicendo lasciateli perdere perché poi la storia, secondo me sta già dando una valutazione storica, cioè questi vengono da Gesù che è stato crocifisso, e quindi è in azione. Sta succedendo quello che voi volete combattere, quindi calma, state buoni. Non vi capiti di trovarvi contro Dio. Attenzione, vediamo i soggetti perché è importante. Versetto 38. Ora perciò io vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, soggetto del verbo, non riuscirete a distruggerlo. Non vi accada di trovarvi a voi addirittura a combattere contro Dio. che sì, io perché ho messo in rilievo il soggetto? Voi, cioè Gamaliele, ha già preso la distanza. Non condivide quello che sta succedendo. E forse quello che è successo prima. Non lo condivide. Allora è diventato cristiano? No, è rimasto quello che era. Allora, velocemente, siamo arrivati già, presi gli apostoli, li gettarono, tutti quanti, Quindi qui è tutto il collegio, non è solo Pietro, si va già, ma tutti quanti. E abbiamo capito che tutti quanti operavano, non solo Pietro. Ma durante la notte un angelo del Signore, intervento di Dio. Voi sapete che gli studiosi, quando trovano un angelo, che fanno? Gli tagliano le ali, subito, immediatamente, dice questo, dobbiamo tagliargli le ali, perché è così purtroppo. Ci ridono sopra dopo una vita a leggere, commentare, gli tagliano le ali, subito, è un angelo, questa non è una notizia storica. E allora, a partire da quello, a cercare le fonti, non vi ho accennato per niente a questi problemi, no? Perché li sto saltando a pie pari, sennò qua non ce ne uscivamo mai. Ah, allora, siccome questo è una leggenda, forse è una leggenda che viene dal popolo, no, forse è Luca che in maniera redazionale ha messo l'angelo perché ma non è avvenuto così, è avvenuto, non è avvenuto, e cominciano tutti i problemi.
La famosa battuta sull'Annunciazione, no? Non temere Maria, quando l'angelo
è apparso,
sono un genere letterario.
Avete capito? Non temere Maria, sono un genere letterario, non aver paura, non sono un angelo come tu pensi che sia, sono un genere letterario, è bella questa. E quindi come arriva l'angelo? Le ali tagliate, chiuso. Cioè non è possibile che Dio intervenga nella nostra storia, no? Doveva intervenire da uomo, ma uomo. E allora c'è stata tutta la fase in cui pure i miracoli di Gesù non ne ha fatto manco uno. Gli esorcismi erano tutti malati psichiatrici. E cioè praticamente poi uno alla fine dice: scusa, ma perché io devo credere in questo qui? Perché ce ne sono tanti, vedi Socrate come personaggio, ma qua che me ne importa a me, insomma, no? Voi, grazie a Dio, non l'avete vissuta questa fase che ha influenzato potentemente pure la vita della Chiesa, pure la vita della Chiesa, dei suoi ministri, potentemente. E allora, quest'angelo qua, tagliamogli le ali, e dice, come è successo se tu tagli le ali all'angelo? Significa che Dio non interviene. Come hanno fatto questa uscita alla galera? E siccome è impossibile, che cosa è successo? Non è successo. Non è successo, quindi quando io dico tagliamo le ali, significa questa è leggenda, punto. Poi popolare l'ha fatta Luca, vabbè, quello poi è un altro problema ancora. Però tagliate le ali, quindi questi sono andati in carcere. Vogliamo andare più a monte? Dice, visto che stavano in carcere e nessuno li ha fatti uscire, ma forse è stato proprio costruito tutto il racconto. Questi non ci sono proprio andati in carcere. E forse, chissà, sarà successo un incidente di questo tipo, non so se nella prima persecuzione oppure nella terza. Poi, alla luce di quello, siccome sono tre volte che racconta di questa persecuzione, in questa prima sezione, fino a 8.1, tre volte, e il numero la dice lunga, tre volte, significa che sono stati perseguitati in maniera forte, decisa. Siccome c'è un crescendo, nella prima persecuzione sono stati solo ammoniti, nella seconda persecuzione sono stati rimproverati riguardo all'ammonizione che non hanno, alla quale non hanno obbedito. Poi nella terza persecuzione, quella che vedremo, quella di Stefano, sono arrivati a lapidarlo e a ucciderlo. C'è un crescendo. Ci sono tutti i crescendi. Questa è opera redazionale. Che sì, quando trovate questa parola, opera redazionale, attenzione, perché che vogliono dire? Che Luca, a partire da un episodio che non si sa bene, non si sa quando è successo, ha costruito questi racconti, da notizie, da cose, l'ha costruito. Quindi è inutile che stiamo a parlare. Chi è, quale angelo doveva andare ad aprire il carcere? Tanto più che poi Luca, sapete, di carceri che si aprono, di fughe dal carcere, chiamiamolo così, dovute a interventi straordinari, se ne parlerà ancora in questo libro. Per esempio, 12, 3, 19, e il soggetto sarà sempre lui, Pietro. E poi Atti 16, 23, 24, sarà Paolo. E là è bellissimo l'episodio, che quelli, il carceriere, visto che era successo quello che era successo, si voleva uccidere. Dice, no, non lo fare Paolo. Non è colpa tua, poverino, quello è venuto l'angelo.
I quattro guardiani invece dell'episodio di Pietro
muoiono
tutti.
Ah sì, quelli lì, i quattro guardiani poi, quelli dell'altro episodio, muoiono. Era pericoloso fare i guardiani delle carceri a Gerusalemme quando ci stavano i cristiani. No. E no, è così. E allora, tutto diventa leggenda, costruzione, tutto. No. Luca è serio. Luca è serio. Quando c'è l'angelo, c'è l'angelo. Minimo vuole indicare che c'è un intervento di Dio. Minimo. Che è Dio che prende l'iniziativa e interviene. E che non deve chiedere il permesso a nessuno studioso, a nessuna esegeta, e nemmeno a nessuna chiesa deve chiedere il permesso. Che il fatto che Gesù sia incarnato significa che Dio, poi, prima e dopo, ha sempre avuto a che fare con gli uomini, in una maniera prima e un'altra maniera adesso, dopo Gesù, no? Gesù con l'incarnazione, ma che nessuno può pensare che lui nella nostra storia debba entrare quando e come vogliamo noi. Peccato gravissimo per me, che mi viene anche dall'esperienza di vita. Io sono testimone, vedete, si parla di testimoni, io sono testimone di quando Dio interviene. Dio Spirito Santo interviene e opera prodigi ancora oggi. Non mi riferisco solo a guarigioni, a liberazioni dal demonio, mi riferisco a prodigi pure nell'animo delle persone, nella mente, nei cambiamenti di vita, mi riferisco a tutto, senza limiti, perché non sono io che glieli devo mettere i limiti, sempre per la salvezza. Perché sono testimone che nel nome di Gesù, ancora oggi, tutto è possibile.
Ancora di più oggi.
Nulla è impossibile a Dio. Vi ricordate l'angelo con le ali che disse a Maria? Nulla è impossibile a Dio. Poverino, pure lei, ma aveva fatto una piccola obiezione. Dice, com'è possibile? Non conosco uomo. Zaccaria ha perso la parola, perché non si era subito docilmente allora vabbè, comunica sempre, però vedete, io non voglio, avete visto che non sono entrato in queste discussioni, adesso ho aperto una parentesi, perché di questi episodi ce ne saranno, ce ne sono già stati nel libro di Atti, ma ce ne saranno molti ancora. Abbiamo parlato di Luca storico e abbiamo detto gli possiamo dar fiducia, e continuo a dirlo, gli possiamo dar fiducia, io non ho motivo per mettere in discussione questo, mi viene raccontato, so che gli angeli esistono. Mica sono pazzi tutti quelli che vengono a Monte Sant'Angelo. Che dite? Sono tutti pazzi, tutti scemi. Tutti scemi. Tutti senza cervello, tutti senza cultura, tutti idioti. Come scrive qua. Ma perché? Io sono testimone che invece lui c'è, e come c'è, e c'è, voce del verbo essere, che indica
la presenza.
Esistenza, presenza. E ci sono, lui lo dice, c'è un intervento di Dio. Però, attenzione, questa volta l'intervento non è per... Attenzione, è bellissimo questo passaggio. Perché avete notato, dopo che sono liberati, che fanno? Non è che se ne scappano. Io non lo facciamo più, perché... No, li va a liberare, perché devono tornare. Quindi non è che gli risparmia la persecuzione o la sofferenza, cioè allora dice un miracolo, ma dai, miracolo, il Deus ex machina che interviene e risolve i problemi, no, glieli complica ulteriormente, dice lì. Avete sentito le parole? Andate e proclamate al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita, compreso che siete stati liberati. Andate. Se stavano in carcere, guardate il meccanismo del racconto, se rimanevano in carcere, si risparmiavano una flagellazione. Quindi non è un miracolo a favore, se per risparmiarsi sofferenza. No, no, è un miracolo proprio per un intervento di Dio, proprio perché ritornate, che è? Andate a proclamare, non vi fermate, sapendo di pagare delle conseguenze. L'intervento per riprendere, poi anche Gamaliele, l'intervento di Gamaliele, molti lo vedono come una soluzione lucana per dipanare la matassa. Dice, mo si è imbrogliato questo, come deve risolvere? Come facevano le tragedie greche, Deus ex machina, c'era la macchina scenica che portava il personaggio che veniva dal cielo, che risolveva i problemi. Un angelo nel Sinedrio non ce lo vedeva Luca, dicono, come faceva a risolvere, ma poi un angelo che andava a fare quello, andava a peggiorare la situazione, quindi non deve essere tanto un angelo, dice un personaggio, Gamaliele, che faceva parte degli avversari, che interviene e risolve il problema. La verità non lo risolve, se guardiamo il bene dei protagonisti non lo risolve, perché la flagellazione in ogni caso se la prendono. Quindi questi interventi dell'angelo e di Gamaliele non risparmiano la sofferenza, la persecuzione ai protagonisti, anzi la fanno aumentare. Ma sono tutti e due interventi di Dio che costruiscono la storia. tutti e due, uno attraverso un messaggero, la cui presenza è attestata nella Sacra Scrittura, nella tradizione, nella dottrina della Chiesa, e un altro, un uomo, che ho detto, di grande fede, un uomo obbediente alla volontà di Dio, che si fa guidare, lo dico, dallo Spirito Santo. Visto che lo Spirito Santo non sopporta nessun divieto d'accesso. Va dove vuole. Ma sempre per la salvezza. E è importante questo. Quindi io non voglio con voi starmi a interessare di questo fatto. L'ho detto perché lo avevamo bisogno di chiarezza su questo. Quindi un angelo, Dio interviene, li libera, ma perché devono continuare a parlare? Beh, come Paolo ai Filippesi, la parola non è incatenata, mai. Lo spirito va dove vuole, e così la parola non è mai incatenata. Allora, andate e proclamate al popolo nel tempio, attenzione che adesso sarà preso di mira soprattutto un luogo. Si comincia a parlare in maniera decisa di un luogo in particolare, che è stato già accennato, è stato detto che lo frequentavano gli apostoli, la comunità cristiana, anzi era un luogo pure di riunione, il tempio. Quindi fino adesso questo luogo è stato un luogo amico. Comincerà a prendere un altro aspetto. Tutte queste parole di vita, tutte queste parole di vita, la parola di vita, di che vita? Di vita eterna, di vita che non muore. E chi è la parola di vita? È Gesù. Quindi, prima di tutto, la parola di vita che annunciano, qual è? Il kerygma, che conosciamo, lo sappiamo. Cristo morto e risorto. Però dice parole di vita. Ecco perché vi ho detto, parlate pure di quello che sta avvenendo nella vostra vita adesso, di come Dio e lo Spirito opera nella vostra vita. Rendete testimonianza. Questi sono i testimoni, eh? Ricordateveli sempre, i testimoni. Mi sarete testimoni. Allora, udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quindi, seguono il comando e vanno. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli dalla sua parte, convocarono il sinedrio, poi tutta questa storia, si accorgono che le carceri hanno le porte chiuse. Siccome un carcere pubblico, penso che qualcuno dentro ci stava, oltre agli apostoli qualcuno ci stava, quindi trovano tutto come era la sera prima, le guardie non si sono accorte di niente, e quindi viene descritto, e poi le udite queste parole, la reazione. Il comandante delle guardie del tempio, i capi dei sacerdoti si domandavano, perplessi al loro riguardo, che cosa fosse successo. Non è un termine positivo questo, eh? Non è la riflessione che ti porta poi alla ricerca della verità. Non hanno capito bene che cosa è successo. Come mai questi non ci stanno? Hanno sentito che era tutto chiuso? Come mai? Allora, in quel momento arrivò un tale a riferire: ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo. Perché ho detto che non è positivo. Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Elemento che unisce questo racconto all'altro racconto, quello della passione di Gesù, che scorre sempre, che è presente sempre in filigrana. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote interrogò dicendo: non vi avevamo espressamente proibito, quindi c'è stato un ordine, di insegnare in questo nome? Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento, lo sappiamo questo. Attenzione, adesso c'è una novità. E volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. È la prima volta che da parte delle autorità si prende sul serio questa accusa, che Pietro ha già fatto, ma è stata, l'hanno lasciata cadere. Adesso viene messa in rilievo. Fa ricadere, vi ricordate, da un'altra parte è stato detto: il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli, Matteo, come responsabilità. Voi volete far ricadere l'uccisione di quest'uomo sulla nostra persona, quindi siamo noi i responsabili. Noi ci verrebbe da dire: beh, se no, chi? Luca, sapete che quando racconta la passione fa un tentativo di non mettere proprio in cattiva luce chi? I romani. E anche Erode lo fa sempre, Luca, nei confronti dei romani, eh? Lo fa sempre, cerca sempre di non metterli in cattiva luce. Vabbè, e ci fermiamo qua. Uno che non li mette in cattiva luce, Luca, poi ne continuiamoci pomeriggio, perché la campana ha suonato per noi. Quindi, per chi suona la campana? Per noi, e dobbiamo andare.
Alle 5 della tarde.